Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
Blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spin. Fuck it, I promise my verses look crazy on paper. I write them in pen. Ain't no erasing mistakes, we just learn from them till we earn from them. That's how I started talking this water. That's when we started making the money. Six figures and not one was a father. And wonder how a nigga fuck up your daughter. Same way I fuck up my lungs.
Giovedì 7 aprile 2022, bentornati e bentornate su Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi. Come sempre siamo su Radio Onda Rossa, l'87.9 in FM e in streaming a partire dal sito e poi podcast che potete trovare sulle nostre pagine Facebook, social e sul sito sempre di Radio Onda Rossa. Questa sera deroghiamo un po' a ciò che facciamo di solito, cioè tre libri, ma ne presentiamo due molto importanti che sono usciti recentemente. Uno è Rosa Spinacorta di Mario Ferraguti, uscito per Exorma Edizioni, e poi passeremo a Rabbia Proteggimi, dalla Valsusa al Kurdistan, storia di una condanna inspiegabile, scritto da Maria Edgarda e Eddie Marcucci per Rizzoli Lizard.
You know I came just to smoke. Back was a thing of the past now. Papers I sprinkled the hash now. Would crumble if I couldn't concentrate. Shattered perceptions, I got the jewels. And that shit ain't never from concentrate. Got through security with contraband. I'm on my door like underlay. Step in the spot and they eyeing me. Corny is snatching a pie, man. Cotton mouth to get you soon enough. Wake up and realize the moon is us. We've been controlling the wave. Fuck Google Maps, cause it ain't no directions. My nigga, this road ain't been paved. This joint ain't been rolled. I mean, this phrase ain't been coined. Ain't no coins in my way, man. What more can I say? You know I came just to smoke.
Siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa e questa sera parliamo di un libro appena uscito per la casa editrice Exorma. La collana si chiama Qui si scrive male. È una collana molto interessante e questa sera parleremo di un libro che è uscito veramente da poco, che si intitola Rosa Spinacorta, e ne parleremo con il suo autore, che è Mario Ferraguti. Buonasera Mario.
Buonasera, ciao.
Ciao Mario, grazie di essere intervenuto qui a Tabula Rasa. Allora, grazie a te. Allora, prima di tutto, diciamo, allora, Mario vive sulle colline di Parma, è un esperto di Appennino, è un viaggiatore, autore di documentari, di altri libri come La ballata del vento e La voce delle case abbandonate, ha a che fare con il folklore, le tradizioni, i lupi, case abbandonate, la tradizione orale, e collabora poi, insomma, anche con varie università, settimanali, riviste, quindi fa tantissime cose, e soprattutto la cosa che almeno a me è interessato più di tutti è tra gli organizzatori del piccolo festival di antropologia della montagna che si tiene a Berceto, almeno l'altra estate era d'estate, quindi, e ha scritto
proprio ha dato alle stampe per Exorma questo libro che è Rosa Spina Corta. Io chiederei a Mario se ci può fare un preambolo, tanto per entrare all'interno del libro, e poi facciamo una chiacchierata su quello che almeno per me è stata un'esperienza molto interessante.
Sì, certo. Allora, l'inizio del libro è nato da un'occasione, di un incontro con una donna anziana, uno dei tanti incontri, perché in realtà bazzicavo persone anziane per cercare metodi di guarigione, e quindi coloro che segnano, le guaritrici, eccetera, e questa signora invece mi ha raccontato di essere stata una delle ultime vestitrici della Madonna, e questo insomma mi ha subito incuriosito, perché ho chiesto appunto qual è stato il suo approccio a questa immagine sacra così forte, così potente. E la Madonna, tra l'altro, miracolosa, di un santuario importante. E io non avevo mai sentito parlare di questo fenomeno delle Madonne vestite. E mi ha sempre interessato il mondo, proprio frequentando l'Appennino, la tradizione orale, e il mondo delle semidivinità che hanno a che fare con gli uomini, quindi di quelle creature strane create dai racconti, dalla parola, quindi non so, i folletti piuttosto che altre figure semidivine, appunto, che traghettavano, non so, le anime dal mondo dei vivi a quello dei morti, e che così tanto avevano a che fare appunto con le paure, i modi di costruire le case, i modi di vivere il mondo, no? E quindi di radicarsi a un territorio. Che questo rapporto con il sacro, un rapporto mediato da un armamentario più magico che religioso, quindi fatto di vesti, ma anche, non so, di stecche di balena, di aculei di istrice, di colori incredibili raschiati dagli animali, trovati tra le essenze vegetali, non so, la carnemonia, che è un colore nero preso dallo sbriciolamento delle mummie, quindi insomma cose pazzesche, incredibili, tutto per dar vita in qualche modo, oppure rappresentare al meglio quella che è una statua di legno, e che per gli altri, per tutti gli uomini, doveva essere in qualche modo l'effigie, l'immagine, lo stereotipo della Madonna, di una Madonna molto importante, di una Madonna capace di miracoli, che in qualche modo scatena immediatamente in questa bambina, che ha il compito appunto di vestirla in gran segreto, un rapporto molto, molto particolare, molto strano. Subito sfocia in un rifiuto categorico, e quindi il fatto di doverla vestire, si tratta di una vera e propria costrizione, di un ammaestramento forzato, e a poco invece appunto questa ragazza prenderà sempre più confidenza con l'immagine sacra, fino quasi a trattarla come una sorta di amica o di confidente. Questo era l'impianto del libro. Naturalmente non è la sola esperienza, appunto le vestitrici delle Madonne hanno appunto itinerari sostanzialmente differenti, a volte sono più numerose, a volte addirittura ritengono un onore quello di poter vestire la Madonna. Per questa ragazza in particolare era stata una costrizione talmente forte da dover, come dire, rendere invisibile il proprio corpo. E quello che mi aveva colpito tantissimo nell'affermazione di questa donna, appunto ormai anziana, che mi aveva detto che il suo corpo diventava una sorta di offerta alla divinità. Cioè, chi veste la Madonna deve comunque essere trasparente, deve diventare niente, come affermava lei. Perché appunto non può essere concepito il fatto che la Madonna debba essere vestita, e quindi si debba entrare in contatto con lei. Tutto questo, tra l'altro, ha a che fare anche con una forte dose di elementi precristiani, magico-religiosi, tanto che a un certo punto, all'inizio del Novecento, Papa Pio X proibirà la possibilità di vestire le Madonne, no? Con scuse più o meno credibili, ma appunto c'era una confidenza troppo forte, e il fatto di poter toccare il sacro, poterlo trascinare a terra e in qualche modo appunto farlo diventare qualcosa di tangibile non poteva essere concepibile, non poteva essere concepito come dire, dall'autorità religiosa. Quindi queste madonne verranno messe al bando, sopravviveranno le più forti, sopravviveranno quelle non autorizzate, come ad esempio Sara la Nera in Camargue, che è una sorta di come dire, di donna sacra, vestita, importantissima per tutta una popolazione come quella dei Gitani, dei Rom, eccetera. E questo appunto è, come dicevo, l'impianto, no? L'inizio del racconto. Da lì in poi inizia un vero e proprio racconto, che è un racconto fantastico, un racconto attendibile, perché io in qualche modo colloco tutto questo viaggio, questo itinerario, no? Che parte appunto dalla vestizione, ma poi ha a che fare proprio con un vero viaggio rocambolesco nella bassa, lungo il Po, in quel territorio strano, particolare, denso di nebbia, in cui tutto può accadere, fino appunto all'incontro di un artista straordinario che è Antonio Ligabue, l'unico pittore in grado di dipingere un ex voto senza essere pagato, oppure appunto pretendendo una ricompensa assolutamente, come dire, alla portata di chiunque.
Bene, allora io, Mario, secondo me abbiamo esploso, anzi grazie per anche per gli excursus, però c'ho tantissime domande da farti. Allora inizio subito con la prima. In realtà a Roma c'è per esempio ancora una vestizione, che è la vestizione della Sala della Madonna del Carmine a Sant'Agata, ma ce ne sono soprattutto nel Lazio, nella zona nel Viterbese, ce ne sono ancora di queste tradizioni. Però a me aveva interessato particolarmente tornare sul discorso dell'Appennino in dorsale, dove ci sono appunto tutte queste storie con creature fortissime. Proprio, mi piace chiamarle creature perché nel modo in cui le descrive anche Tecla, che è la protagonista del romanzo, sono creature. Però l'altra cosa che a me ha colpito è il fatto che in Appennino è importante dare il nome ai posti e ci sono dei nomi che sono molto legati alle creature che li ospitano. Nel tuo romanzo c'è per esempio Ponte Strambo, Campo del Cane, Bosco del Vecchio e tanti altri posti con questi nomi. Ti volevo chiedere se dove avevi preso questi nomi, se li avevi inventati o se ci sono veramente, e che tipo di lavoro hai fatto sul nome dei posti.
Sì, guarda, allora, questa volta il romanzo è ambientato proprio vicino al Po, quindi non più in Appennino, ma in un territorio molto più basso sostanzialmente. Però valgono le stesse regole, nel senso che la società tradizionale, quella che appunto si crea un microcosmo in cui vive e che riesce a riconoscere, per prima cosa dà nome ai luoghi. Dà nome ai luoghi e questo diventa fondamentale per poter riconoscere e poter abitare un territorio. Tutto ciò che non ha nome è appunto l'ignoto, lo sconosciuto, ciò che ha bisogno di essere attraversato con particolare apprensione, con particolare cura, tant'è vero che ci si porterà dietro, non so, i famosi brevetti, quelli da appendere al collo, con una, come dire, un sincretismo magico religioso fortissimo, perché vicino, non so, ai peli del tasso, alla ruta, ci saranno i vari santini di Sant'Antonio oppure, non so, di San Rocco, e quindi non si riuscirà più a distinguere appunto l'ambito precristiano da quello sacro cattolico. L'importanza dei luoghi, dei territori è fondamentale. Questi nomi sono nomi in parte reali: la strada delle anime, Serpente Verde, Traversante Lupo, sono tutti nomi che in qualche modo ho raccolto proprio su quel territorio, sul territorio in cui farà questo viaggio strano, particolare, Tecla, che è la protagonista del libro. E molto spesso i luoghi riportano a storie, riportano a immagini Tra l'altro, nominare vuol dire anche nella società tradizionale d'Appennino, così come appunto delle campagne della Bassa Parmense, vuol dire dar vita. C'è un proverbio che dice: non nominare il diavolo, se no compare. La parola ha una forza incredibile, è potentissima. Basta dare un nome a qualcosa, basta chiamare qualcosa per farlo comparire, per reificarlo. Io mi sono occupato anche delle guaritrici, di coloro che segnano. La prima cosa che fanno è proprio dare un corpo e un nome ai mali, proprio per poter entrare in contatto con loro e interagire con loro. Questa è una delle cose fondamentali ed è proprio così anche lungo tutto il racconto del libro, in qualche modo.
Ricordiamo, il libro è Rosa Spinacorta e stiamo parlando con Mario Ferraguti. Il libro è uscito per Exorma Edizioni. C'è un'altra suggestione che ho avuto leggendo il tuo libro e che però poi vorrei rileggere, perché secondo me mi sono perso un sacco di cose e approfondire, anzi. Però c'è una cosa che mi è venuta in mente ed è il discorso tra il chi veste e il chi è vestito. Cioè, tra l'umile popolana, diciamo, immaginando proprio l'archetipo, forse troppo archetipo, ma insomma, tra la popolana e la vergine, e c'è un momento in cui Calvino dice che sono tutte e due, sia le statue che la popolana, sono madonne. Quindi, e anche la statua stessa però è una donna. E quindi anche le vestitrici poi sono donne, e sono anche madonne se stesse. Ecco, la domanda che ti volevo fare era: chi è più madonna delle due e chi è più statua delle due, o chi è comunque più donna delle due?
Questa è una domanda veramente intricata, bella, Andrea. No, allora, chiaramente tutto il romanzo gioca sul discorso del corpo, dei vestiti, sulla simbologia dei vestiti, che è importantissima. E, come dicevo all'inizio, questa bambina, che parte da origini assolutamente umili, povere, è una bambina raccolta tra gli orfani, quindi in realtà ha un trascorso assolutamente povero, no? Fatto di vesti semplici, umili. Le stesse vesti delle suore sono assolutamente monocrome, quindi non hanno assolutamente una valenza importante anche dal punto di vista estetico. Questa bambina verrà a contatto con lasciti di regine, un armamentario di vestiti incredibili, importantissimi, che appunto andranno a vestire una statua. Una statua spesso a cui lei dovrà dar vita o comunque far apparire un corpo che nei posti in cui non è visibile è assolutamente grezzo, è come dire un corpo giostra, come lo definisce la protagonista, no? E sarà proprio lei, attraverso i vestiti, attraverso una serie di gonne, sottogonne, di cordelle e quindi di stoffe spesso preziosissime, sarà proprio lei a dover dare il senso della muscolatura, a dover dare il senso del pieno, del vuoto, a dover far immaginare un corpo fisicamente reale, tangibile, credibile soprattutto. Ecco, la costruzione del sacro avviene anche attraverso la costruzione di un corpo e attraverso il simbolismo del vestito, che sarà tra l'altro lo stesso che andranno a ripescare i pittori quando dipingeranno gli ex voto. Quindi la vestitrice ha anche il compito importantissimo di creare un'immagine iconografica che in qualche modo consegnerà poi a chi dovrà dipingere quella Madonna e identificherà quella Madonna come unica. Come dicevi tu all'inizio, la stessa immagine della Madonna si disperde, no? Si polverizza in numerosissime figure. Fra le tantissime Madonne ne possiamo appunto annoverare quasi all'infinito: la Madonna dei Matti, la Madonna dei Bambini, la Madonna della Neve, la Madonna Nera. L'Italia, se dovessimo fare un viaggio, è costellata, no, di presenze, di queste presenze. Ognuna ha, come dire, dei simboli e dei vestiti che la contraddistinguono. Quindi già attraverso il vestito si crea un'immagine forte che diventa quella proprio precisa per l'immaginario anche della popolazione, no? E questo per me era qualcosa di assolutamente affascinante. L'altra parte è anche quella che dicevi tu, che a un certo punto c'è una sorta di trasferimento, no? del chi è in realtà chi ha più forza, no? Se è un'immagine creata, se è una statua vestita o un corpo vivo, vero? Tecla a un certo punto rimarrà incinta e il vero miracolo sarà quello di un corpo che, nonostante la segregazione, nonostante l'annullamento, nonostante la costrizione della scomparsa, a un certo punto si ribellerà quasi fino a esplodere, fino al fatto di diventare una pancia tonda come la luna, no? E quindi il vero miracolo è quello di un corpo che riesce a dar vita, al contrario di una statua di legno, che il cui unico pericolo sono i buchi dei tarli, una statua addirittura senza lingua. La cosa, tra l'altro, che a un certo punto mi sono divertita a fare è questo viaggio che Tecla compirà appunto lungo il fiume Po per andare a cercare il pittore Ligabue, un viaggio assolutamente pericoloso per una ragazza giovane, un viaggio in carrozza, tra l'altro nel primo dopoguerra, quando quel territorio era ancora abbastanza contaminato da episodi, no, di guerriglia, fra partigiani, fra disertori, fra uomini che in qualche modo erano ancora armati. E quindi a Tecla occorrerà una protezione fortissima, qua siamo ancora nel campo quasi antropologico, no? E la protezione più forte che Tecla può immaginare è sostanzialmente quella della Madonna. Quindi travestirà la Madonna, lei che la sa vestire così bene, non più da immagine sacra ma da contadina, e la porterà con sé in questo viaggio, no? Come estrema, come protettrice e come il massimo appunto della protezione per compiere questo viaggio, per attraversare questo territorio arduo e difficile.
Voglio bere senza bicchiere, il carro non va su una ruota sola. E voglio bere senza più bicchiere, il carro non va su una ruota sola. Moglie mia che dormi nel letto, non ti spantare la notte da sola. Moglie mia che dormi nel letto, non ti spantare la notte da sola. Pensa allo sposo tuo che ti consola, lui per te non si prende ricetto. Lui dorme sepolto in un pagliaio, sopra la paglia è quello il suo letto. Dorme sepolto in un pagliaio, sopra la paglia è quello il suo letto. Una pietra c'ha per suo cuscino, dorme lontano dal tuo cammino. Da lontano non ha nessuno, solo i buoi tiene il massaro. Il vento e l'acqua fanno la ruggine, anche la neve la butta il vento. Il vento e l'acqua fanno la ruggine, anche la neve la butta il vento. Il suo cuore pare stare all'inferno, la lontananza gli mette paura. E il cuore suo pare stare all'inferno, la lontananza gli mette paura.
Ricordo ricordiamo sempre per chi ci sta ascoltando che stiamo parlando di Rosa la Spina e stiamo parlando con Mario Irracuti, che è l'autore, e il papà, diciamo, di Tecla, o almeno quello che l'ha scritta e l'ha creata. Io sono rimasto poi molto colpito anche dalla capacità di scrivere in prima persona questo racconto in un modo molto interessante, perché c'è sì lo straniamento rispetto appunto a tutto quello che Tecla fa, ma non è mai infantile. E questo a me ha ricordato questo pregio che ha il romanzo di Mario, ha ricordato le parole di Pamuk quando dice che il segreto dello scrittore sta a scavare un pozzo con un ago. Secondo me Mario è riuscito a scavare un bel pozzo con un aghetto veramente molto sottile, perché appunto riuscire a raccontare una storia con uno sviluppo come poi chi avrà il piacere di leggere magari si ritroverà in questo, con una storia che ha del magico, del religioso, con al centro una donna, e soprattutto si trova di fronte a una statua che possiede sia valori artistici ma anche religiosi, anche storici, e che poi viene comunque manipolata ritualmente, cioè fatta oggetto di attenzioni rituali che le conferiscono un significato molto speciale, e questo riesce a farlo con un racconto. La domanda che voglio fare a Mario è: cosa si prova da scrittori a manipolare tutto questo con la narrazione? Cioè, la manipolazione rituale che tu racconti, come l'hai manipolata tu? Che cosa si prova a manipolare tutto ciò?
Guarda, in realtà credo che la difficoltà, che poi in realtà è stata abbastanza naturale, no? Quello di scrivere in prima persona dal punto di vista femminile. Questo ho capito solo dopo che era qualcosa che poteva diventare complesso, poco credibile, soprattutto fatto da un uomo, appunto. E, tra l'altro, c'è anche un episodio di violenza, no? All'interno della narrazione. Quindi, insomma, temi abbastanza particolari. C'è il tema della follia, c'è il matto del paese, la follia del pittore Ligabue. Ho sempre cercato di stare lontano un po' dagli stereotipi, perché era facile utilizzare dei concetti o comunque dei temi assolutamente già sfruttati, già visti, già sentiti. La stessa presenza ingombrante, no, di un artista così forte, così già celebrato come Ligabue stesso, poteva insomma diventare un po' imbarazzante, un po' invadente o anche banale in qualche modo. Ma tutto è stato abbastanza naturale. La partenza, come dicevo all'inizio, no? Quindi la raccolta di una testimonianza così forte, così sentita, così unica, mi ha dato la spinta per poi procedere verso un territorio che a me non è mai stato molto congeniale, che è quello appunto della bassa. Io ho sempre frequentato territori più alti, no? La montagna, eccetera. Però ho trovato più o meno gli stessi temi, ho trovato più o meno le stesse caratteristiche dal punto di vista antropologico, dal punto di vista della narrazione, delle storie. Quindi la partenza è stata una partenza reale, spinta dalle ali di questa donna che così fortemente era entrata in contatto col sacro, per poi concedermi un racconto vero e proprio. Io, come hai detto all'inizio, ho fatto altri libri che probabilmente avevano una valenza più radicata nella realtà e nel fatto di dover essere assolutamente credibili. Se fai un libro sulle guaritrici, o se fai un libro sul vento, se fai un libro sulle case abbandonate, è qualcosa che già riesci a vedere, già riesci a frequentare. Qui si è trattato, dopo la prima parte, che è appunto legata a una storia vera, si è trattato di fare un grandissimo racconto dove un linguaggio abbastanza visionario e probabilmente più magico che realistico mi ha concesso di finalmente di raccontare una storia. Credo che questo fosse l'intento. Ed è stato molto semplice dal punto di vista proprio della scrittura, perché è stato come una sorta di corso continuo, cercando di stare lontano il più possibile dalla banalità in cui si poteva cadere utilizzando temi o personaggi appunto importanti.
Ecco, io sui personaggi ho dei miei preferiti, probabilmente tu ne avrai altri, ma io ne ho qualcuno che secondo me sono i più, a parte Tecla ovviamente, ma per me hai trovato dei personaggi molto interessanti anche solamente nella descrizione, anche solamente nei nomi, da Filippo il Matto a Rabdomante fino a Imelde, la donna con l'unghia lunga, che poi è una guaritrice. La marcia degli ex voto d'argento e metallo, insomma, che li vedi proprio, cioè, ce li fai vedere, e questo per me è stato molto interessante vedere come tutto questo mondo appunto di creature riuscisse a stare intorno alla cultura antica, alla magia, e interessante anche proprio il lavoro di traduzione che fai sul potere dei riti e della parola che comunque dà vita a queste creature e in alcuni casi addirittura le santifica. La cosa che mi ha colpito è che non è un'antropologia dei corpi eccellenti, come ce ne sono tante di questo tipo di antropologie, ma è proprio letteratura. Cioè, una letteraria, una costruzione sociale del racconto, delle formule, dei vari riti, all'interno della quale poi uno trova appunto la biacca, la carnemonia, la rosa, eccetera, eccetera. Questo mi ha colpito molto, e ha colpito molto anche il cambiamento che c'è all'interno del romanzo. Cioè, c'è un rito che si... un corpo santo che è la sacralizzazione di un corpo santo che si perpetua nel tempo, e contemporaneamente però c'è un cambiamento che avviene all'interno proprio all'interno del corpo del personaggio, che cresce e cambia di pagina in pagina. Questo secondo me è un elemento che ti volevo chiedere, insomma, come sei riuscito a mettere su un'impalcatura di una cosa che si perpetua nel tempo, nei secoli, e che invece poi trova un cambiamento nel corpo di una persona e che poi non vado a dire come va a finire, ma insomma cambia, ecco. Questi due elementi, cambiamento e ritualità, erano secondo me due punti forti dell'architettura, diciamo, del tuo racconto.
Sì, Andrea, il tentativo è stato quello proprio di, a un certo punto, di storicizzare o comunque anche rendere tangibili, visibili, dei riti. Ad esempio, a un certo punto a Tecla lavano la paura. Questo ad esempio è un rito incredibile a cui avevo assistito, ed è una cosa frequente soprattutto sull'Appennino, però anche lì non solo nell'Appennino ma anche verso la bassa, che è quello appunto del lavaggio della paura, che la paura è percepita come una malattia vera e propria, quindi l'ammalato di paura deve farsi lavare la paura attraverso un rituale complesso, che prevede un lavaggio vero e proprio fino al fatto di poter vedere la propria paura reificata, diventare qualcosa di solido, di tangibile, quindi che può essere presa e nascosta, bruciata, sepolta, eccetera. Ecco, ho cercato di introdurre nel racconto tutte queste percezioni, questa raccolta, no, di elementi appunto antropologici, di elementi pagani, in un ambito assolutamente sacro, no, che è quello appunto legato alla Madonna e alla sua vestizione. Proprio perché credo che la parte più interessante sia sempre quella, di una divinità a contatto con gli uomini, a cui gli uomini si rivolgono. Una divinità troppo lontana è quasi una divinità inutile, è quasi una divinità a cui appunto l'uomo non si rivolge nemmeno perché sa che non viene ascoltato, no? Quanto invece è forte la presenza appunto della Madonna stessa come intermediario, no, fra il cielo e la terra, fra questa Madonna quasi tangibile che compare sulla, fra la chioma degli alberi, vicino alle rocce, vicino alle fonti, no? E quindi così anche umanizzata o così vicino a un mondo corporeo, fisico. E quindi tutti i riti, tutte le funzioni che stanno appunto fra il magico e il sacro, ho cercato di rielaborarle, di renderle assolutamente credibili e poi di inserirle in questo racconto strano, particolare, perché, come dicevi tu, inizia dal punto di vista di una bambina e quindi con tutti gli stimoli e con tutte le sollecitazioni di una bambina che si trova catapultata in un mondo molto particolare, che è quello di una piccola stanza al buio, nascosta da tutti e da tutti, in cui non può nemmeno accendere la luce per non essere vista, a contatto, a forte contatto con una statua di legno che è appunto la Madonna, no? Quindi a forte contatto col divino. Da lì in poi la trasformazione, la crescita sia fisica che in qualche modo anche psicologica, psichica della protagonista, cercherà anche di tener conto di una crescita, come dire, linguistica, di una crescita di visione del mondo, di ciò che gli sta attorno, fino appunto a una sorta di confidenza, come dicevo all'inizio, con il sacro, no? Quando entriamo in forte confidenza col sacro, fino quasi a prenderci gioco, no, di esso, fino a quasi a ridicolizzarlo, ecco che lo abbassiamo talmente tanto da non aver più paura, no? da riuscire a entrare in un contatto quasi, quasi quotidiano e quasi assolutamente privo di tutte le attenzioni che conservavamo prima. L'abbassamento del sacro, l'abbassamento del divino è qualcosa di frequente in tutta la società tradizionale. Ci sono degli scongiuri, no, in cui strattonano le divinità, le portano giù dal cielo, le trascinano in terra, no? Ed è un po' la chiave di lettura, no? Una delle numerose chiavi di lettura di questo libro, no? Il fatto di una continua trasformazione dell'immagine sacra fino appunto alla fine, in cui dicevi c'è questo apporto, no, del pittore stesso, che darà una come dire, con un tocco, no, riuscirà a dare più credibilità alla statua di legno. Quindi c'è una continua trasformazione del sacro, inteso anche proprio come contatto continuo con l'uomo, e quindi anche come trasformazione del sentore delle persone che stanno a contatto con un'immagine sacra.
Mario, io ho altre due curiosità. La prima in assoluto è quella relativa al discorso che fai sul corpo e sulla paura.
Sì.
Cioè, il corpo come creaturalità, diciamo, è un tema anche contemporaneo, però. Almeno così mi sembra, in questo, soprattutto in questo periodo, il corpo inteso anche come elemento che può ammalarsi e che può essere esposto, che può essere visto, che può essere fotografato, che può essere condiviso su un social network, anche un corpo morto, quello che stiamo vedendo per esempio in questi giorni dappertutto. E l'altro simulacro che secondo me vai a toccare, anzi gli altri due simulacri, sono quelli sulla colpa e sulla paura, che tu associ alla regina, cioè alla Madonna, e alla donna di schiena, che sarebbe colei che poi inizia, dà il via al viaggio iniziatico della tua protagonista. Io ti volevo chiedere, qual è secondo te il simulacro da vestire oggi per una ragazzina che potrebbe essere una Tecla di oggi? Cioè, c'è un simulacro da vestire oggi?
Ma guarda, io credo che ci sono delle... proprio anche nella ricerca, no? E nel contatto con tutto questo mondo, che è il mondo dell'immaginario, che ci stiamo portando dietro, no? In modo assolutamente... cioè con evoluzioni minime, cioè, noi possiamo assolutamente, come dicevi tu, non so, siamo capaci, riusciamo a interagire con sistemi molto sofisticati di comunicazione, ma le nostre paure restano le stesse, le nostre sensazioni, le nostre percezioni, la nostra fragilità, il nostro necessario senso del rispetto nei confronti del mondo, no? E dei legami che ci uniscono al mondo, sono assolutamente preistorici, sono antichissimi, sono quelli che hanno vissuto e vivono, hanno vissuto i primi uomini, e che noi continuiamo, la paura del buio, la paura, hai citato prima i lupi, no? Uno degli archetipi delle paure primordiali, la paura di ciò che non conosciamo, dell'ignoto, di ciò che non riusciamo a nominare, la paura dei mali, la paura di ciò che ci può far soffrire e di ciò che ci può rendere fragili ed esporre. Ecco, credo che se dovessi dare un corpo o un significato e poter vestire qualcosa per una ragazzina contemporanea come può essere mia figlia, ad esempio, che ha 13 anni, sarebbe proprio il tentativo di vestire la propria paura, di darle un corpo. Ed è essenzialmente il rito a cui accennavo prima, no? Questo rito bellissimo, per cui se tu riesci a scorporare la tua paura e se tu hai una guaritrice, un guaritore che prende una tinozza, che ci fa immergere, che comincia questo lavaggio rituale che parte dalla testa fino ai piedi e insiste nelle zone d'ombra, fra le dita, sotto le ascelle, perché è proprio lì che la paura si va a nascondere per non farsi prendere, per non farsi raggiungere, per non farsi scorporare, e dopo tre volte, no? Dopo tre volte di questo lavaggio, come appunto avviene sempre per le segnature, la guaritrice immerge le mani dentro la tinozza e ti consegna il corpo della tua paura. Ecco che diventa qualcosa di assolutamente straordinario, no? Vedersi consegnare il corpo della propria paura e quindi poter diventare, poter interagire con essa, poterla vedere. Quindi credo che quello sostanzialmente, rifacendomi anche al romanzo e quindi alla figura di questa Madonna da vestire, proprio questa figura rappresenta la divinità stessa e quindi anche la nostra paura, perché spesso il contatto col divino passa anche attraverso l'immagine terrifica che ci terrorizza, no, del sacro. La prima reazione di Tecla quando entra in questa stanza buia con la Madonna è proprio quella della paura, ha paura di un'immagine troppo forte, ha paura di avere a che fare con ciò che gli altri non possono nemmeno guardare, e quindi occorre qualcosa che medi, che riesca a mediare fra noi e le nostre paure. Occorrono dei riti, noi siamo ormai poco non più capaci di apparecchiare dei riti, no? E questo è quello che in qualche modo ci lega o ci riesce a far mediare con le nostre paure, ci riesce a avvicinarle, se non altro ad abbassarle. E questo credo che sia in qualche modo interessante.
Lo è molto, e lo è molto anche il modo in cui poi rendi sincretico appunto tutto questo discorso, poi andando a tirar fuori anche elementi come Pinocchio, che è l'unico libro che lei può leggere insieme a Vangelo e Bibbia, e ad esempio ad altri elementi che vengono confusi, diciamo, tra presepi da costruire, che poi insomma hanno delle vicissitudini, presepi viventi, che hanno delle vicissitudini molto interessanti, e non sto a raccontare niente di quello perché altrimenti togliamo tutto il gusto della lettura. E poi appunto gli arredamenti delle chiese, delle canoniche sacri, e poi la sedia motta. E queste sono cose che a me hanno, insomma, erano molto, molto interessanti. E il discorso sulla santità e sulla delazione dei feticci poi viene risolto da Tecla quando lei ogni tanto appoggia la testa sul petto di legno della santa per sentire se le fosse cresciuto un cuore, che immagine commovente, bellissima, e che racconta, secondo me, in maniera molto interessante questo rapporto sulla santità e con la santità. Io, Mario, ci abbiamo l'ultimissima domanda, che è quella che facciamo di rito, appunto, a proposito di riti, qui a Tabula Rasa, che è: se hai un libro da consigliare per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, o che stai leggendo o che hai letto e che sicuramente dovrebbero leggere secondo il tuo parere. Io ti dico, quando ho letto il tuo, mi sono andato a rivedere Storia Notturna. Così.
Guarda, io lo stavo dicendo di Ginsburg. Sì.
Ah, scusa, ma non ci siamo messi d'accordo, eh?
No, guarda, no, assolutamente. Guarda, quello è, penso che vabbè, sia uno dei libri che ho amato di più e che ogni tanto mi rileggo, perché credo che insomma quello sia assolutamente bello e il racconto di un fenomeno, di tutto quel rapporto, no? Con creature, con immagini antropologiche che poi hanno costruito anche il mio stesso racconto. E poi ci sono, guarda, io uno dei libri che a me sempre piace tantissimo, che è quasi banale dirlo, però è l'Odissea. Questo è incredibile, perché ci sono poi termini che di cui noi in qualche modo non riusciamo più nemmeno a considerare, no? come modi di dire, come modi di percepire, di considerare gli uomini, e questo credo che sia molto bello, no? Anche negli epiteti che utilizza Omero, questo è quasi, però insomma a volte la rileggo e da lì, anche da lì, ci sono archetipi, ci sono sensazioni o percezioni che ritrovo ancora adesso nei racconti contemporanei. Poi vabbè, perfetto, ce ne sono tanti altri. A me piace tantissimo tutti i narratori, so, io ho costruito tantissimo il mio modo di scrivere anche su narratori emiliani, tra cui, non so, Ugo Cornia, Paolo Nori, Ermanno Cavazzoni, Gianni Celati, insomma tutta quella schiera che hanno avuto a che fare anche con l'immaginario legato a un territorio, legato a situazioni che in qualche modo capitano anche a me o sono capitate anche a me.
Bene, allora ringraziamo tantissimo veramente Mario Ferragudi per essere stato con noi, per averci raccontato così tante cose e soprattutto per aver scritto, oltre ai libri che dicevamo all'inizio, che ha scritto due per edizioni di ciclo, tra l'altro, quindi li potete anche trovare facilmente. Ma qui abbiamo parlato di Rosa Spina Corta, sempre con Mario Ferragudi, Exorma Edizioni, per la collana A cui si scrive male, un libro di 175 pagine, 16 euro di prezzo, che questa volta ci sentiamo di consigliare. E con questo ringraziamo Mario per essere stato con noi e gli auguriamo buona serata.
Grazie a voi, tantissimo, veramente grazie.
Le masciare la notte di nozze fecero un trucco a malo servizio, proprio il giorno di sposalizio gli filarono un brutto servizio, un filo di mala magia lo stesero lungo la via. A malo servizio che per suo vizio mai lo fece un buono servizio, mai la notte si prese riposo, mai d'invidia si fece geloso, tutta la vita ballò e cantò e presto a casa mai si ritirò. Un filo lungo come la notte gli filarono lungo le grotte, come la paglia dello straniscio glielo stesero vico a vico, lo passarono a tutte le porte, filo della mascia morte. Lo stranicio che riso arraglia sporca la zitta con la paglia, se prima commesso sbaglio, se prima commesso errore, se qualcuno li si è voluto, se qualcuno li c'è passato, se qualcuno già si è frecato, il piatto sul letto conzato. Ma malo servizio invece che paglia, stesero il filo che là che si taglia, le parche masciare pazze nel giorno delle cannazze, proprio nel giorno del suo vanto, legarono il filo d'incanto, lo stesero dalla porta al cancello del camposanto. Lo fecero tutto dorato come l'anello che si era infilato, tanto lungo era il filo che lega come la coda di una cometa, tanto lungo glielo si stese, tocco i punti di ogni paese. E giro lungo i convitati, tutti avvolti arravogliati, stretti assieme agli accapanti, santi martiri del ricreo, stretti nelle zaccarelle, passo tutti sotto la pelle come lo spago della bracciola, le leggo attorno alla scuola, sul tavolato granna neta, soffia le zucchette zu, e sticchio quei biscotti intorno alla casa con il due botte, la chitarra l'ha fatta buffetta, l'ha riempita di bracciola, su quella cuccagna bussa, è attrezzato come la Russia, spinge il dantice suonatore, spinge il dantice per 10 ore, una collana di sabbia, zicchia una corona di baccalà. We'll be right back.
e il filo leggo insieme, chi nella busta mette un santino, con quello che assieme al bene mette il sangue delle vene, leggo tutti dentro al ballo per ingoiare la zita, i villani con i gualani e i campesi forestini, coppoloni di paese, quelli sparsi nel polo nord. Gli andretesi, carnacchiari, culi rossi, bisazzari, di rupa santa, di carbonara, con i conzani, sbonza rospia, concia bilanci e trippi tosti, guardiesi, ciandottieri, ciangoloni, coppoloni, i lacedonesi, signori di cifati, sant'andriani, scorcia cancia, attaccante risuona campani, sant'angiolesi, strazza quanti, scorcia ciuccia, bacia patani, domici, di antiditte, ora scava morte e cardatori, con i morresi, mancinagli, mangia trippe, spenditori, faccia scialle nei monti verdi, tutti insieme si legò. Coi fornaciali, imbriaconi, sono campane, mali cristiani, mena pietre, cuore di cani, i pacci calitrani, che si vendono pure l'asino per comprarsi il zucchero tezù, che si vendono pure l'anima per comprarsi il zucchero tezù. Così il filo delle maciare è passato per ogni banda, è passato attorno alla zita, è passato tutta la vita, è passato di mano in mano finché la festa non è finita. È bruciato come un lampo in ogni vizio di malo servizio, che nella tempesta della festa si è fregato pure la morte, assieme a tutta la torta coi santi martiri del Rifeo, dalla laca che lo creò al dovere che lo sposò, dalla sala di sposalizio al cancello del campo santo. Bella non piangere, se libetto mi dà la figlia, io me la figlia, io me la figlia, se libetto mi dà la moglie, io non la voglio, io non la voglio, se libetto mi dà la figlia, io me la figlia, io me la figlia, se libetto mi dà la moglie, io non la voglio, io non la voglio, io la voglio, io la voglio, io la voglio, io la voglio.
Siamo tornate, anzi, ecco, siamo qui tornate in diretta con Tabula Rasa, e abbiamo la nostra seconda ospite. La nostra seconda ospite è innanzitutto una ospite che conosciamo molto bene, perché oltre a essere in questo momento appunto l'ospite e la scrittrice che presentiamo, è anche una speaker di Tabula Rasa, una nostra speaker, quindi siamo felicissime di averla con noi, e stiamo parlando di Maria Edgarda Marcucci, per noi e per un sacco di altra gente Eddie. Quindi intanto le diamo il benvenuto, anzi la benvenuta, ciao Eddie, benvenuta, e è bello averti qui anche in questa veste.
Anche per me è molto bello passare dall'altro lato del microfono, trovarsi in vari lati della
tra i vari lati, tra i vari lati di Tabula Rasa, esatto. E perché appunto ce l'abbiamo come ospite? Vabbè, immagino che un po' tutte le persone che ci stanno ascoltando lo sappiano, però Maria Edgarda Marcucci ha scritto un libro molto molto bello che stiamo leggendo e che abbiamo letto in queste settimane, perché il libro è uscito, se non sbaglio, i primissimi di marzo del 2022, si chiama Rabbia proteggimi, per Rizzoli. E dal momento in cui questo libro è uscito, Eddie lo sta presentando in giro per l'Italia, con presentazioni affollatissime, molto partecipate, che danno vita anche a dibattiti molto interessanti. E noi siamo appunto una trasmissione che parla di libri, che parla di che cosa si può fare attraverso la scrittura, attraverso i libri, e quindi noi ci concentreremo un po' proprio con il rapporto che abbiamo avuto con questo libro. E una delle primissime cose che vorrei affrontare con Eddie è il rapporto che lei ha avuto con la memoria, cioè che cosa è significato per te, Eddie, ripercorrere questi tre anni più o meno, diciamo così, nella tua mente, quindi attraverso la memoria, e poi che cosa ha significato metterli su carta, cioè qual è stata la difficoltà che hai avuto, o magari non ce l'hai avuta, ed è interessante appunto parlare di questo, nel mettere ordine ai tuoi pensieri, alle tue riflessioni, alla memoria di così tante cose, perché poi avremo modo di parlarne durante l'intervista. Rabbia proteggimi, perché questo è il titolo del libro, è piena di cose, cioè veramente piena di tante cose che passano dall'esperienza personale, intima di Eddie, anche con degli aneddoti, diciamo, della sua vita privata, della sua infanzia, della famiglia, molto belli, a, diciamo, la grande storia, la storia con la S maiuscola. Quindi, diciamo, abbiamo tante cose che fanno parte della vita dell'autrice, e mi piacerebbe tanto capire come tutto questo è stato ordinato nella sua memoria e attraverso appunto le parole.
Allora, è una domanda difficile, nel senso che sicuramente non ho una risposta sola. Per me è stato, diciamo, facile buttare fuori determinate cose, o meglio, è stato difficile forzare un po' ciò che io invece avevo, delle aperture, ecco, dentro di me, e poi è stato difficile, una volta riuscita a fare quello, fermarmi, cioè selezionare, nel senso che per me sono più le cose che sono rimaste fuori da questo libro di quelle che sono riuscita a metterci, nonostante, come dica tu, sta chi non è roba, cioè proprio. E quindi avrei, cioè, non so come dire, sicuramente il dispositivo narrativo ha una sua ferocia nella selezione, una sua anche morbosità sull'emozione, il moto dell'animo umano, e quindi per me, diciamo, è stato facile organizzare questa cosa, perché è bastato fare un passo indietro rispetto a me. Dire, questa è una, come si racconta una storia in maniera un po' efficace. Poi non sto dicendo che magari ci sono riuscita io per forza, però sicuramente l'hanno fatto tante persone, quindi c'era modo di prendere esempio, ecco. Quindi su quello, per me, la struttura è stata facile in qualche modo. Io sapevo che volevo mettere al centro il processo, perché volevo parlare dell'Italia e rivendicare anche un'alterità dal Kurdistan, che non è appunto prendere distanze da quel movimento, ma abitare il posizionamento reale che io in quel movimento ho, ovvero di internazionalista, di donna che è nata e cresciuta comunque in questo paese. E quindi è anche un po', diciamo, invitare le persone che vogliono sentir parlare di Kurdistan a rivolgersi al Kurdistan direttamente, perché ha una sua voce che parla forte e chiaro, e diciamo, quello che dico sempre io è: se pensi che ti interessi il Kurdistan e te basta la mia storia, non ti interessava il Kurdistan, ti interessava la mia storia, perché appunto abbiamo poi anche la fortuna di avere tanti testi tradotti, quindi per me era chiaro quell'intento lì, e era chiaro che volevo anche far vedere alle persone in qualche modo che cosa accade in quelle aule, perché poi tanto per me appunto il vissuto della sorveglianza ha reso chiaro, no, quanta differenza ulteriormente ha reso chiaro, diciamo, ha approfondito una convinzione, che è la differenza che fa comunque anche l'attenzione che noi abbiamo su certe cose, no? Cioè, la sorveglianza speciale è stata chiesta per 5 persone, se l'hanno data solo a una, di certo non la possiamo considerare una vittoria, perché vittoria sarebbe stato nessuna, neanche una, però insomma un risultato parziale, per quanto parziale, molto buono, perché su 5 una sola, anzi su 6, perché poi c'è il caso anche sardo, quindi per me era importante anche rendere conto del fatto che, cioè, spesso le persone pensano che ci siano molte più competenze dentro tra gli addetti ai lavori, tra virgolette, proprio in quanto tali, per giudicare determinate fatti che poi invece riguardano anche tutta la società. Allora, a me passare per tribunali ha reso chiaro che questa non è la realtà, che molto spesso questa gente, anzi, ha meno strumenti per comprendere che quello che è chiamata a giudicare, perché vive una vita estremamente alienata dal resto della società, sotto tantissimi, a partire dalla formazione che dal percorso di formazione che intraprendono. Quindi per me questa cosa era importante condividerla. Allora è stato facile quella... partire, mettere giù uno scheletro, ecco, anche perché poi comunque appunto questo non è un racconto di finzione, non è un racconto che ha alcun, diciamo, elemento immaginativo che non sia quello della mia interiorità, e quindi diciamo anche quello sicuramente ha reso più facile pensare una struttura, perché le cose così sono andate e quelle così vanno raccontate in qualche modo. Dall'altro lato, come navigare in questa, cioè, diciamo, c'è stato un grosso vuoto tra il momento in cui io faccio uno storyboard, una serie di gioco con i post-it, che sono uno dei miei strumenti preferiti per costruire schemini, e adoro gli schemini, è stato bellissime settimane con i post-it, poi vuoto e difficoltà assoluta nel entrare in quella struttura, nel cominciare poi a mettere la carne, diciamo, sullo scheletro. Ed è stato anche sicuramente il lavoro di pazienza del mio editor, pure cercare di tirarmi fuori le cose, cavarmele di bocca piano piano, dicendomi bello, ma questo me lo poteva di chiunque, dimmi quella cosa che invece, cioè, ci sei tu. E quindi per me è stato molto, cioè, sapevo che non è stato facile. Su certi momenti è stato così facile che comunque ero sospettosa al riguardo, nel senso che sono venute così come erano le cose, e non so, ci sono brani che sono quelli dal primo giorno, dal giorno 1 in cui ho scritto, e non sono mai stati cambiati, non li ho modificati, editati, o meglio, a un certo punto stavo così svagheggiando sulla punteggiatura, ma per fortuna anche un libro che firmi con nome e cognome comunque è un lavoro di squadra, e quindi c'avevo un editor che mi ha detto da devi smettere questi punti e virgola, e sicuramente appunto c'è stato anche un aiuto professionale, non perché poi il processo di scrittura appunto vuol dire riattraversare certe cose di te che magari non ti piacciono manco, e c'è bisogno di chi ti ha aiutato a superare quei momenti in prima battuta, che si mobiliti anche quando ci ripassi sopra. E secondo me, cioè, per me è stato, non lo so, sto ancora elaborando, diciamo, cosa è stato sicuramente. È stata sicuramente una messa in gioco gigante, perché appunto io non parlo con piacere di me o di cosa provo io, non è mai stata questa la cifra della mia voce pubblica. La mia voce pubblica appunto esiste per tutt'altra ragione che non la mia storia, diciamo, e quindi cercare di trovare un equilibrio tra la mia proprio radicata reticenza e quello che invece è un confine che è necessario, secondo me, sempre sbriciolare, perché poi non è mai netto, ovvero tu dicevi la storia con la S maiuscola, no? Cioè io penso che io per esempio quando ero a scuola ho avuto la fortuna di fare un laboratorio su un partigiano che è Giorgio Marincola, partigiano nero pure, cioè, ci tengo a dirlo, che sulle sue carte autografe, no? E per me quell'esperienza ha reso molto chiaro che il confine tra la storia tra la S, con la S maiuscola, e le storie delle persone, cioè, è netto solo per chi non ha mai provato a tracciarlo. Quando provi a tracciarlo ti rendi conto che è invece una porosità per cui è tutta arbitraria la scelta che fai, tutto sommato. Allora questo, ed è anche e rendere invece visibile la porosità di questo confine rende più accessibile questioni di storia con la S maiuscola. Allora in questo libro ci sono questioni di storia con la S maiuscola diciamo che per me sono più, era un modo efficace, ecco, rendermi porta d'ingresso da questo punto di vista verso quelle cose. E quindi nel momento in cui rimettere a fuoco sempre anche il referente della tua scrittura, secondo me è ciò che poi alla fine ti sblocca su certe cose, no? Perché rimette al centro anche quello che è un lavoro che, per quanto sia molto solitario, perché ha una matrice profondamente relazionale, sia nello scrivere di altre persone, sia nel fatto che appunto poi verranno lette le cose. Sicuramente mi ha poi, su dei vissuti più recenti, appunto, io lo dico anche nel libro, non è un'elaborazione, è il racconto proprio di quello che è stato. E su vissuti invece più, cioè, diciamo, più antichi per quanto riguarda il mio percorso, devo dire che mi ha dato una bella botta, perché scrivere dialoghi di persone a me, cioè non care, di più, pezzi di me che non ci sono più, e non poter, cioè non potergli dire tu ti trovi, cioè senti la tua voce qui. Comunque è stata la cosa che tra le più degli ultimi anni mi ha fatto impattare quotidianamente senza via di scampo, con una presenza molto diversa di queste persone nella mia vita rispetto ad altre, no? Cioè non poter prendermi anche questa libertà nei loro confronti di farle parlare io è qualcosa che mi metteva molto a disagio. Che poi sono contenta anche di aver fatto, un po' perché diciamo chi come me le ha conosciute un po' ce le ha ritrovate, e questo per me è stato importantissimo, ma poi devo dire che mi ha anche fatto sicuramente attraversare ulteriormente il fatto, la loro assenza fisica, e quindi mi ha anche ridato, diciamo, certezze su una presenza, invece su una vicinanza che c'è sempre, e questa cosa quindi è stato molto faticoso, ma anche molto bello, ecco, io lo voglio rifare.
Beh, intanto io penso che chi ci sta ascoltando condivida con me l'impressione del grado di consapevolezza di scrittura di Eddie, nel senso che Eddie in teoria è il suo primo libro e in realtà ha una...
Anche in pratica però, eh?
Anche in pratica! Anche in pratica! E ha in realtà una consapevolezza, su che cos'è la scrittura veramente di grande impatto. Io intanto ti faccio i complimenti su questo. Sai benissimo, hai capito benissimo che cos'è e che cosa fa la scrittura anche, no? Cosa può fare la scrittura proprio nel racconto, della storia, la cosa che hai detto sul filo tra le storie, di ognuno e di ognuna di noi, e la storia con la S maiuscola è una cosa veramente molto bella, che fa capire tanto del percorso, che hai fatto anche attraverso questo libro, e oltre che attraverso, la tua esperienza di vita. E la seconda domanda che ti faccio, che è stata anche un po' anticipata da quest'ultima cosa che hai detto, è che leggendo il libro di Eddie vi renderete conto che sicuramente c'è la storia di Eddie, ma lei riesce a fare di questo libro un'esperienza corale, cioè nel senso che hai l'immagine, e non soltanto l'immagine, hai le parole di tante altre persone, che sono ovviamente le compagne e i compagni di Eddie. Nella lotta, ma anche non. Noi conosciamo attraverso Rabbia Proteggimi tante altre persone, tante altre parole che ci formano una nostra enciclopedia personale su quello che sono stati questi 3 anni della vita di Eddie, ma anche della vita del nostro paese. C'è per esempio una parte che mi ha commosso particolarmente, quando Eddie dà conto di una lettera che è arrivata alle cinque persone accusate, appunto, e a cui è arrivata la richiesta di sorveglianza speciale del papà di Valeria, che noi conosciamo tutti come Valeria, che è la ragazza uccisa nel Bataclan.
Lo zio.
E non è la prima lettera che noi troviamo nel libro di Eddie. Troviamo lettere, troviamo scritti di altre persone, troviamo post che in qualche modo creano una sorta di coro. E una delle cose che ti volevo chiedere era proprio come le parole degli altri e delle altre ti aiutano a costruire la tua storia.
Più che aiutano, per me, cioè, sono la mia storia, non so come dire, è proprio... Guarda, io ricordo questa cosa, che prima di cominciare a scrivere, andai a una presentazione di un libro... Vabbè, ora non voglio dare troppi dettagli. Però ricordo che ci fu il commento di una ragazza che disse: a me questo libro è piaciuto perché... E disse l'autrice: mi è sembrato, ho avuto forte la sensazione del fatto che non eri mai sola. E io, mi è rimasta impressa quella cosa, perché lì pensai proprio: io, se scrivo un libro, voglio dare questa sensazione qua. Cioè, voglio che si possa dire una cosa analoga. Perché, soprattutto nel senso, ragionando sulla mia storia, perché questa è la realtà della mia storia, cioè è collettiva. Io penso che sia la realtà di chiunque, sinceramente, e che chi dice il contrario semplicemente non ha messo bene a fuoco. Però comunque non ci sono, cioè, legittimo avere un'opinione diversa. Per me quella delle entità individuali è una bislacca astrazione, è un vizio metafisico che abbiamo ereditato nei secoli da una tradizione, diciamo, di quella che è la conoscenza in questa parte di mondo. E secondo me questo, diciamo, lo si vede un po' anche in come sono rinverdite una serie di interessi per cose tra l'esoterico e il mistico. Per me questa cosa qui parla di questa mancanza, no? Del fatto che noi facciamo un'esperienza molto forte del non essere entità individuali, ma che poi ci rappresentiamo in quel modo, e quindi c'è un vuoto, no? L'impatto tra la differenza tra come ci raccontiamo e cosa viviamo molto spesso è doloroso, ecco. E quindi per me era fondamentale rendere conto del fatto che non si può rendere a me merito di determinate cose, che non vuol dire che valgano meno, per me è chiaro il valore di determinate scelte che io ho fatto, e le ho fatte perché riconoscevo quel valore. Quindi entrare nelle IEPG per me non è che non mi rendevo conto del fatto che fosse non, al di là, oltre il prezzo che avrei potuto pagare io, perché per me era legittimo, che c'era un'opzione possibile, diciamo, ero disposta a farlo, perché comunque appunto penso che ognuno di noi ha una piccola vita, ci può fare quel che ci può fare, non è che il tempo che abbiamo, il passaggio su sta terra è limitato. E io con il mio volevo contribuire a qualcosa che ritengo più importante anche di me, perché riguarda molte, molte più persone. E quindi so benissimo quanto è importante la scelta che ho fatto, quanto anche mi dà delle certezze su come io sono... dell'unione, diciamo, tra ciò che dico e ciò che faccio, che ovviamente è qualcosa di non, cioè, di non sindacabile, ecco. E dall'altro lato mi è chiarissimo che, cioè, se non avessi fatto il percorso di vita che ho fatto, e quindi improntato a una matrice profondamente collettiva, io non lo so se ci arrivavo lì con questi stessi pensieri, non so neanche se arrivavo in Kurdistan, non so se facevo tutta una serie di cose che sono molto contenta invece di aver fatto. Allora, quando, cioè, appunto, io cerco di mettere un po' a tema questa cosa sul finale, verso le conclusioni, lasciandola anche un po', diciamo, non approfondita, perché la mia, diciamo, intento era che fosse più che rappresentata, diciamo, raccontata in quello che è la sua costruzione quotidiana, no? Cioè, non, invece di indicare una persona e dire, in questo caso io, e dire, ah, io appartengo a, far vedere come il mio cammino è, cioè, pavimentato insieme, in qualche modo, la strada su cui ho appoggiato i piedi, cioè, non ce l'ho messa io, non l'ho lastricata io, ecco. E quindi per me questo appunto è anche un dato di realtà che io avevo bisogno di mettere, pure per riprendermi riprendermi io la mia storia, perché poi raccontata dai giornali, bene o male che sia, comunque c'è quell'elemento in cui per forza io devo essere comunque un po' straordinaria, no? Un po' pazzesca, un po' speciale, un po' wow, con magari accanto un elemento stucchevole che però fa capire che è un po' anche come noi, comunque tenerella, cioè una roba veramente che a me non sta stretta di più, e soprattutto è, cioè, veramente aliena a quello che è il mio vissuto, perché senza l'incontro con altre parole non mie, io non parlerei così, e questo deve essere chiaro, perché che non vuol dire che, cioè, ho meno, appunto, io non la sento come una privazione, non so come dire, è molto bello per me questa cosa, e spesso una cosa di cui mi rendo conto è che viene quasi vissuta con vergogna a volte il fatto di trarre spunti, ispirazione anche o cioè, idee, visioni del mondo da altre persone, perché c'è proprio un grosso problema con la proprietà anche intellettuale, quindi cioè, si passa dall'appropriarsi senza alcun riconoscimento magari di cose altrui a fare delle cerimonie in cui devi, cioè, il buon costume dice che qualunque, non so, io vedo Instagram un po', mi fa impressione perché o appunto la gente si ruba le cose, oppure è tutta una cerimonia di citazioni, menzioni nelle storie, ho visto questo attraverso questo, ho capito, una pagina seguita da 6 milioni di persone, cioè, ma che gettone è? Non so come dire quello in cui dicono che chiarisci che non l'hai vista con i tuoi occhi, ma cioè, per me questa è una roba che nessuna delle, diciamo, i due estremi di questo spettro mi mettono a disagio entrambi. Quello che invece per me è la realtà ed è molto anche bella, uno dei suoi pochi lati belli attualmente, diciamo, è che non c'è discorso che non sia costruito coralmente. Io appunto anche dico, non mi sento scema, ma diciamo, non credo che sarei stata stupida se non avessi diciamo, partecipato a delle discussioni collettive, ma sicuramente avrei la metà degli strumenti che ho ora di comprensione del mondo, e per fortuna, e non vale meno, diciamo, su come io comprendo il mondo, non è che è un demerito rispetto alle mie capacità, è la bellezza della realtà in cui viviamo, secondo me, invece.
Certo, senza dubbio, sono anche io una grande fan dell'intelligenza collettiva, cioè appunto
più affilato, cioè per me c'è anche un discorso pragmatico, io ho bisogno di capire delle cose complesse, da sola non gliela faccio, cioè ho bisogno di ci confrontiamo.
E oltretutto il libro, e lo dico appunto per chi ci sta ascoltando, se non avete ancora avuto la fortuna di leggerlo, appunto vi renderete conto quando lo aprite che il libro è di per sé già un ipertesto, cioè nel senso c'è, chiamiamola la scrittura narrativa classica, poi ci sono, come aveva già anticipato Eddie, delle forme di dialogo vero, poi abbiamo delle lettere inserite, abbiamo le parole appunto delle altre persone, abbiamo dei fumetti, quindi abbiamo diciamo un altro linguaggio che entra all'interno di un testo di narrativa, in questo caso di narrativa non fiction, e abbiamo poi il linguaggio, chiamiamolo il linguaggio istituzionale, fatto dalla scansione dei documenti ufficiali, degli atti praticamente in cui con cui sono stati con cui è stata comunicata la sorveglianza speciale a Eddie e ai suoi compagni, gli atti dei processi. Quindi diciamo che già il libro è un ipertesto di per sé, cioè nel senso noi all'interno troviamo tanti tipi di linguaggio che sono anche, diciamo, la nostra esperienza quotidiana. Noi tutti e tutte facciamo esperienza quotidianamente di diversi tipi di linguaggi, con questi diversi tipi di linguaggi cerchiamo di formulare riflessioni e, come diceva giustamente Eddie, farlo insieme agli altri e alle altre sicuramente ci aiuta a distregarci nella complessità. E, andando avanti e diciamo andando a farti la penultima domanda, perché poi l'ultima è quella di Rito, la penultima domanda invece è una domanda più di senso, cioè nel senso più di una tua riflessione, perché e parto da una citazione di un testo, in realtà di qualche mese fa, che però mi ha veramente tanto colpito, tipo quest'estate, Zero Calcare aveva fatto circa una trentina di pagine, che poi erano uscite per Internazionale, sulla cancel culture, e in una di queste tavole scrisse la frase: l'unica vera cancel culture che c'è in Italia è quella verso il dissenso, cioè tutto quello che è dissenso la parte, chiamiamola mainstream, del nostro paese viene cancellata, viene marginalizzata e se non punita. E ti volevo chiedere innanzitutto se sei d'accordo, ma soprattutto se pensi che questo libro possa invece essere una forma, come dire, di dissenso tra virgolette istituzionalizzato, che possa invece provare a andare a rompere un po' questa forma di cancellazione istituzionale.
Allora, sono assolutamente d'accordo. Sicuramente, sicuramente è un tentativo in questa direzione, nel senso che appunto la differenza sostanziale, qua torniamo un po' all'inizio, no? Cioè, la differenza sostanziale che c'è tra ciò che viene attenzionato in qualche modo e discusso nella società, tra le persone, va in maniera molto diversa rispetto a ciò che non viene invece minimamente commentato o discusso, sentito e ragionato oltre, diciamo, chi ne è protagonista. Cosa che ha un limite, secondo me, perché comunque c'è un problema con le procure nei termini in cui, cioè, io sono una figura molto diversa da chi è Mimmo Lucano, per esempio. Allora, non mi risulta che l'opinione pubblica, l'approvazione incondizionata nei confronti dell'operato di Mimmo Lucano, data dall'opinione pubblica, abbia garantito una minima equità in sede di processo, perché stiamo parlando di una persona che si è presa quasi 15 anni di galera, cioè, nel senso, per qualcosa che la classe politica stessa, con tutte le ipocrisie del caso, ma cioè, penso sia importante appunto riportarlo, dice: ah, un esempio virtuoso, tutto bellissimo, cioè, a parte ovviamente i soliti noti, anche coloro che magari vengono dal partito dei Minniti, che di certo non ha fatto qualcosa, cioè non ha aiutato in quella che è il paradigma orribile dell'accoglienza, tra tante virgolette, in Italia, cioè comunque quel partito là ha dato solidarietà a Mimmo Lucano, eppure comunque parliamo di più di 10 anni di galera in primo grado. Allora, cioè, c'è un ulteriore, secondo me è necessario, diciamo, rompere questo velo di silenzio su certe cose, perché finché c'è è anche impossibile parlarne realmente, no? Cioè, cosa succede concretamente? Per me una cosa che era importante dire era anche cercare di mettere a tema come la legge sia qualcosa di molto distante da quello che è la norma scritta nel codice, ma sia il risultato di tutto ciò che avviene tra quel precetto e la sua applicazione, e che quindi sia qualcosa che viene costantemente concertato con chi, per esempio, è in strada, quindi le pattuglie di polizia, perché già nei tribunali arriva qualcosa che è filtrato dalla polizia. Quindi sicuramente, cioè, più rimaniamo, diciamo, lontane a determinati discorsi, e più subiamo tutto ciò che determinate impostazioni squisitamente ideologiche comportano. E quindi questo, anche l'oggettività in qualche modo della giustizia, la giustizia come procedura, che è qualcosa che è profondamente radicato nella cultura del diritto di questa parte di mondo, veramente dal diritto romano anche, e, cioè, per me sono tutte, nel senso, appunto, tra le tante delle sviste in qualche modo che abbiamo avuto, però non penso basti dire questo, ecco, penso sia necessario un po' mettere veramente le mani nella terra e capire un po' che cosa si può fare, perché per esempio, cioè, il nostro codice penale, secondo me, non ha veramente poca roba da salvare. Ci ho detto, di certo non si può pensare che da un giorno all'altro le cose cambino completamente, ci sono cose che vanno costruite. Cominciare a rimuovere le misure di prevenzione può essere qualcosa di interessante per restringere un'arbitrarietà così assoluta che lo Stato può esercitare nei confronti della vita delle persone. E poi penso anche che, appunto, per fortuna il mondo cambia, no? Cioè, arriveranno adesso a formarsi per fare determinati mestieri, per occupare determinate posizioni nella società, persone che stanno anche vivendo un mondo un po' diverso da coloro che ne hanno tenuto in mano le chiavi fino adesso. Allora, secondo me, questo comporta una responsabilità, soprattutto per chi, come me, come noi, pensa che le cose debbano cambiare, ma non poco, tantissimo. Cioè, nel senso, appunto, chi sente una vicinanza alla parola rivoluzione, penso che in nessun modo possa permettersi il lusso di non chiedersi come si fa, e quindi anche quali sono i passi intermedi, in qualche modo. Allora, sicuramente rimettere... cioè, è un discorso per me anche di la nostra storia, e nostra intendo il più larga possibile. Cioè, se non la, se, io tanti dei comunicati, anche una serie di cose che ci sono in questo libro. Cioè, sinceramente, se me lo chiedi, ti dico che a livello narrativo tante cose sono veramente inutili, forse anche pesanti, non lo so. Però era necessario per me metterli, perché comunque, se no, quelle cose, se non le tiravo fuori dalla mia casella mail, non erano da nessuna parte, perché erano o su Facebook, che comunque non è, non considero, diciamo, un archivio della nostra memoria, anzi, ma molto spesso non ci sono manco più già su Facebook, perché sono state, perché quella piattaforma c'ha un regime di un certo tipo, risponde a determinati interessi e non sono di certo quelli di serbare la memoria di quelle che sono le lotte e le piccole o grandi vittorie che si sono avute nell'organizzarsi insieme in tante, cioè, in tante forme e occasioni. Quindi per me questa cosa, cioè, non so se, se posso, diciamo, ci fai pensare tu, se Rabbia Proteggimi può essere effettivamente dare un contributo in questa cosa, non lo so, perché ai posteri l'ardua sentenza, sicuramente per me era assolutamente necessario, anche appunto è un pezzettino proprio, secondo me, di storia nostra, nei termini in cui se tu darai, cioè, nel senso, io non voglio dare, volevo levare alla procura, la magistratura e la polizia, quindi comunque a dei poteri dello Stato, la possibilità di dimenticarsi di aver provato a infangare il nome delle IEPG e delle IEPG, perché questa è una responsabilità grossa che, secondo me, appunto, di fronte alla storia si vedrà, non è solo di fronte alle persone che evidentemente già nel contemporaneo cioè hanno disprezzato questo tipo di iniziative e quel disprezzo l'hanno espresso principalmente anche in un segno positivo, e quindi di solidarietà nei nostri confronti, no? E quindi, cioè, è bene ricordarsi che comunque non solo c'è un grosso sforzo collettivo in corso in questo, nel mondo, ma c'è tanta storia anche di lotte in questo paese, e per me, appunto, essere solidali e alleate anche di un movimento rivoluzionario come quello del Kurdistan vuol dire anche farsi delle domande su di noi, su chi siamo noi, qual è la nostra storia anche da un punto di vista di possibilità altre di costruzione di un mondo diverso. Allora, per me era importante, appunto, una cosa che un po' ho patito forse di questo libro è stato dover parlare tanto di loro, tra virgolette, no? Del nemico, perché io sicuramente penso di aver compreso, come tutte le persone che fanno delle esperienze, determinate cose su come funziona l'istituzione giudiziaria soprattutto, ma devo essere sincera, come si comporta il nemico è la cosa più noiosa che credo di poter raccontare, perché invece per fortuna ho un bagaglio tale per cui potrei invece raccontare un milione di cose incredibilmente interessanti, super creative e sorprendenti di come le persone sono riuscite a risolvere i propri i problemi delle proprie comunità nella loro vita. E quindi per me questo, però parlare di quello voleva anche dire, cioè, non poteva, secondo me, essere qualcosa che mi vivevo pienamente in un certo modo senza avere un momento in cui anche, cioè, io punto il dito contro chi tutte queste cose meravigliose che potrei raccontare cerca di fermarle. Allora spero che Rabbia Proteggimi possa essere un aiuto in questa direzione, perché poi invece anni, cioè, sono tetri gli anni in cui non abbiamo memoria di determinate cose. Allora penso che veramente, se c'è una e tante lezioni preziose veramente che il movimento rivoluzionario in Kurdistan dà a tutto il mondo, è anche questa. La nostra storia la scriviamo noi.
Io sono molto contenta di questa risposta, anche perché spero che Rabbia Proteggimi venga letto sicuramente da, diciamo, le attiviste, gli attivisti, i militanti, eccetera, e però voglio che sia preso in mano anche da tantissime persone che non abbiano veramente idea di che cosa sia la lotta appunto delle IPG, IPG e il Kurdistan e Öcalan, tu spieghi molto bene chi è Öcalan e l'Italia ce lo siamo dimenticato, no? Sono più di 20 anni che sta in carcere, noi ci siamo dimenticati che fondamentalmente è passato da qui prima di andare in carcere, quindi insomma spero veramente tanto che il libro possa essere letto da tante persone e non soltanto da chi queste cose giustamente le conosce, le approfondisce e che sogna un mondo migliore. Cioè una lettera di un alunno che metti nel libro, che è veramente molto, molto divertente e fa tanto capire per me che cosa può fare Rabbia Proteggimi a ragazzini e ragazzine, appunto adolescenti, no? Cioè fargli anche venire la voglia di migliorare anche il loro piccolo mondo, anche appunto a chi dà un calcio a degli animali effettivamente non simpaticissimi come i piccioni. E, insomma, quello devo dire che è stato molto divertente leggerlo. E noi abbiamo terminato la nostra intervista, è stata bella, piena di contenuto, e come ultimissima domanda è la nostra domanda di rito, che ovviamente Eddie conosce bene, un consiglio di lettura per tutte e tutti quelli che ci stanno ascoltando, quindi o un libro che stai leggendo in questo momento e ti sta piacendo particolarmente, o proprio un consiglio di lettura in assoluto.
Allora, do un consiglio, posso darne due? Sono la stessa casa editrice, Tamo Edizioni, che ha fatto uscire due libri nell'ultimo anno, secondo me tra i vari, perché fanno un bellissimo lavoro, importantissimi. Uno è Jinjian Azadi dell'Istituto Andrea Wolf, e quando dicevo appunto il Kurdistan, la sua voce ce l'ha forte e chiara, non mi viene in mente strumento migliore, insieme, cioè, perché sono donne internazionaliste che raccontano la storia del movimento delle donne nel Kurdistan attraverso interviste a appunto militanti e rivoluzionarie in Kurdistan. Quindi secondo me è meraviglioso, ecco. E poi un altro libro che ha una, per me, un suo collegamento forte, soprattutto in quando parliamo di esperienze con una forte matrice anticoloniale, con una forte matrice anche femminista e anche di un certo femminismo di classe, e quindi hanno per me in comune anche la possibilità e la capacità di darci possibilità e immaginazione anche rispetto a cosa possiamo fare qui, e lenti per comprendere anche, ed è Laboratorio Favela, Violenza e Politica a Rio de Janeiro, ed è una raccolta di scritti di Mariel Franco, tradotta da due compagne bravissime, e questo libro anche secondo me è veramente una testimonianza preziosissima di una lotta, cioè della lotta di Mariel, della figura di Mariel, e di che cosa appunto anche lì partire dalla sua straordinaria capacità di mettersi a servizio della propria comunità per rendersi conto del fatto che appunto sono poi di comunità le soluzioni che rendono anche più bella la vita, anche una vita così ferocemente interrotta come quella di Mariel, che però appunto il 24 domenica presentiamo questo libro a Quarticciolo, e lo presenteremo in contesto di una giornata in quartiere in cui andiamo verso il 25 aprile, ecco, ovviamente le periferie romane non sono le favela brasiliane, e ci mancherebbe dire il contrario, però sicuramente pensare alleanze possibili e orizzonti, diciamo, desiderabili, passa secondo me nel anche riuscire a riconoscere delle matrici comuni in esperienze così diverse, e quindi prendere queste esperienze, quella delle donne rivoluzionarie in Kurdistan, quella di donne come Mariel Franco, per anche trovarsi e dirsi ehi, possiamo fare tanto e partire da noi in questo e arrivare molto lontano, addirittura cambiare continente.
Beh, due bellissimi consigli di lettura e sono molto contenta anche di, insomma, di citare la casa editrice Tamu, che è una casa editrice che tira fuori, come dice giustamente, edi sempre libri molto molto interessanti, è una casa editrice che si è creata attorno all'esperienza della libreria Tamu a Napoli, e, insomma, che fa libri su postcolonial, femminismo, insomma, ecologia, insomma, ci piace tantissimo, quindi sono molto contenta di questi consigli. Allora, noi vi salutiamo. Vi ricordiamo Rabbia Proteggimi di Maria Edgarda Marcucci, edizioni Rizzoli, sono circa 200, non circa, sono 256 pagine per 16 euro, è una gran lettura, se non avete appunto avuto già la fortuna di leggerlo, andatelo subito a prendere, così vi leggerete oltretutto un gran bel libro scritto veramente tanto bene, che ancora non l'avevamo detto che è scritto veramente molto bene, quindi
Beh,
no.
avevamo, ma io posso dire che è scritto bene,
È
così via.
scritto veramente molto bene, lo dico io. Quindi grazie a tutti e a tutti che ci stanno ascoltando. Grazie Erby, a prestissimo. Un bacio.
Ciao, grazie, Tabula.
Grazie Tabula, grazie Tabula.
Kolanin amedi dişkinin faşizmi kolanin amedi dişkinin faşizmi gürne manlı meydanlı kadan şerru cengeyi. Gurnemanlı meydanlı kadın şeru cengeyi Serildan amede berkhedan Cizire piroz bel cengave berkhedan Tibecnave berkhedan tibecnave hey Serildan amede berkhedan Cizire piroz bel cengave berkhedan Tibecnave berkhedan Tibecnave hey Khwena grev zulmat etik çuye Hiza tera perina Gellaye vek dicle ufirate Khwena grev zulmat etik çuye Hiza tera perina Gellaye vek dicle ufirate Serhildan amede berkhedan Cazire piroz bel cengave berkhedan tibecnave berkhedan tibecnave hey.
Prima di chiudere questa puntata vi invitiamo a continuare prima di tutto ad ascoltarci e poi se vi piace ascoltarci di permetterci di continuare a trasmettere in FM a Roma e in streaming e sui podcast che produciamo per ogni puntata e per questo vi invitiamo a sostenerci con il radio abbonamento a Radio Onda Rossa che potete trovare sul nostro sito e sui social della radio e quindi anche per quest'anno vi chiediamo di radio abbonarvi a Radio Onda Rossa. Questa puntata di Tabula Rasa finisce qui, auguriamo a tutti e a tutti buona lettura e buon ascolto con Radio Onda Rossa.
Amede berkhedan cizire bernadin selo bi berkhedan ti bejnawe berkhedan ti bejnawe serildan amede berkhedan cizire bernadin selo bi berkhedan ti bejnawe berkhedan ti bejnawe hey